Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La Clessidra. Un'idea di Loredana Cella.
La Clessidra. Gli incontri con gli autori ogni settimana in un nuovo episodio sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia. La regina della Clessidra, colei che vigila sul rispetto rigoroso di 10 minuti da parte di ciascun autore e autrice, è Loredana Cella in collegamento da Torino. Ciao Loredana.
Ciao Dario, ciao. E come dico sempre, un ben trovati a voi che ci ascoltate attraverso Caffè Italia.
Storie diverse, tutte scritte da donne. E io sono felice. Sono felice perché c'è sempre un qualcosa in più, c'è sempre una sfumatura da scoprire che magari una persona come me non immaginava che avrebbe avuto la possibilità di scoprirla. Invece sì. Chi saranno le nostre ospiti di oggi? Apriamo con Rossana Balduzzi, ci presenta L'ottavo mondo per The Arcos. Nella seconda parte, Susanna Trippa, Una storia che consola per LFA Publisher. Andando con ordine, Rossana Balduzzi, benvenuta alla Clessidra.
Grazie e buongiorno a tutti.
Cara Loredana.
Anna. Grazie, allora io sono molto contenta di ospitare Rossana Balduzzi, che è in Piemonte, per cui per questo episodio siamo qua in Piemonte, e a questo punto, come dico sempre, darei la possibilità di raccontarci, insomma, non la possibilità, il piacere di raccontarci del suo libro. Poi ecco, avevo così due domande da fare, ma dopo, quindi darei il via alla Clessidra. Prego Rossana.
Prego.
Benissimo, allora dunque il romanzo si intitola L'ottavo mondo ed è un thriller gotico però ambientato ai nostri giorni. Gli spazi in cui si muovono i protagonisti sono più che altro quelli della borghesia media, ma in parte anche quelli dell'alta società, quindi spazi luminosi, eleganti, però quando la storia passata prevale, ecco che allora la scenografia gotica prende sopravvento e allora i luoghi si scuriscono, si caricano del fascino del passato e direi dell'eccitazione che dà il mistero. E allora i protagonisti agiscono dentro castelli, splendide biblioteche, affascinanti edifici medievali che esistono ancora oggi e giardini botanici secolari nelle quali c'è la natura che fa da contorno, ma serve anche ad amplificare le emozioni dei protagonisti. E le protagoniste sono due giovani donne, Angélique e Delphine, sono due ricercatrici della Sorbona di Parigi, costrette a lavorare assieme dal professore, che è il professor Lefebvre, che sarebbe il cattedratico di storia dell'arte e dell'archeologia, che è la linea di studi che loro seguono, e le quali, dopo un'iniziale, diciamo, reciproca diffidenza, poi sviluppano invece una grande amicizia che le porterà fianco a fianco a scoprire una verità inquietante, sarebbe l'esistenza di un grande pericolo per l'umanità, che è rappresentato da una potentissima stirpe di origine antichissima. E poi cosa? È una storia che si sviluppa tra Parigi, Roma, Praga, tre bellissime città, e anche le isole basse della Corsica, del sud della Corsica. E tutto avviene in un susseguirsi adrenalinico di colpi di scena, questo è un po' tipico di tutti i miei libri, e in questo susseguirsi di colpi di scena le due ricercatrici scopriranno appunto questa verità particolare e non potranno fidarsi di nessuno, di niente di nessuno, perché dovranno combattere oltre che per la loro vita anche per quella del genere umano. Ed è in come tutti i romanzi che ha scritto, le protagoniste e anche gli altri personaggi che assumono rilievo nella storia sono misteri da scoprire, sono però soprattutto alla fine si riveleranno eroi, perché anche se hanno umanissime debolezze, poi tutti troveranno la capacità di rialzarsi, non si danno mai per vinti e credono fermamente nel bene, nella concreta possibilità che l'uomo ha di vincere il male. E il titolo è collegato alle origini della stirpe, con la quale le due giovani hanno contatto, e trasversa con inquietante realtà occulta che sembra avere la meglio sul genere umano, come? Sfruttandone i pregiudizi e le superstizioni, le false credenze, tutto quello che deriva dalle nostre più profonde paure, però sulle quali noi purtroppo impostiamo la nostra vita. E c'è un pregiudizio in particolare che ci affascina tutto.
Abbiamo qualche problemino di connessione in questo momento, Rossana, la sentiamo a tratti.
Sì, infatti c'era sentivo una musica sotto, ma non so.
È la nostra base, quella è la nostra base.
Ah, ok.
Prego.
Quindi devo rifare o avete sentito?
No, è stato chiaro, quello che ha detto è stato chiaro, però continui pure.
Ah, quindi c'è questo pregiudizio che affascina da secoli, frutto della nostra più grande paura, ma non dico qual è la paura, altrimenti svelerai troppo. In questo libro ho approfondito, ho cercato di farlo nel modo più semplice possibile, una tematica importante, ma questa è un'altra caratteristica di tutti i miei libri, che riguardano l'esistenza umana e che possono essere da stimolo a migliorare il presente. In questo caso si tratta di tematiche che mettono in luce quella che è la particolarità e la ricchezza dell'essere umano e che mostrano anche quanto l'essere umano sia speciale, se solo se ne rendesse conto.
Loredana.
Sì, io volevo fare due domande, inizierei con la prima, perché hai scritto vari libri che sono appartenenti a dei generi letterari diversi, no? Come accennavamo prima. D'altronde tu stessa hai dichiarato che l'ispirazione è libera, cioè non segue per forza sempre lo stesso genere.
Sì.
Ma indipendentemente dal genere trattato, i tuoi libri hanno uno stile che è riconoscibile. E tu come lo definiresti?
Ma come lo hanno definito molti lettori che mi hanno poi scritto, anche alcuni critici, lo definiscono uno stile visivo. Alcuni dicono è come leggere in 3D. E non lo so, credo che il mio stile nasca dal fatto che quando scrivo effettivamente è come se io riprendessi in presa diretta i personaggi in azione, cioè come avviene nel cinema, io vedo e trasporto sulla carta quello che vedo, e forse per questo inserisco molto dialogo nei libri, tutto si svolge al tempo presente e questo veder dialogare i personaggi, sentire in qualche modo nella mente dialogare, aumenta l'immaginazione, per cui il lettore si trova portato all'interno, in mezzo ai personaggi. E anche, ad esempio, non so, quando nasce l'esigenza di spiegare, approfondire certi concetti per i quali ho fatto anche tante ricerche, allora la mia presenza come autore non si avverte, no, perché a svolgere questa funzione io lascio che siano i protagonisti, sono loro che spiegano i problemi e le altre cose, attraverso il loro ragionare, attraverso i loro gesti e il loro agire. Non intervengo neanche, quando devo spiegare gli stati d'animo dei personaggi, perché lascio che sia la loro espressione, l'espressione che io descrivo, insomma, le loro frasi, i loro pensieri, proprio come avviene nei film, a rivelare il tutto, ecco. E poi il testo in questo modo assume forse una forma multimediale, ma è vero, perché mentre scrivo la storia io mi sento in mezzo, li vedo agire veramente, e alla fine non so se sono io che creo loro il personaggio o se sono loro che prendono vita autonomamente attraverso me, ecco, una cosa così.
Bellissimo, complimenti davvero, che bellissima spiegazione. E invece, appunto, quando scrivi i tuoi libri, visto che sono generi diversi, ma a quale pubblico di lettore ti pensi di rivolgerti? Cioè, sì. Emira?
Ma dunque, sono romanzi destinati ai lettori che vanno, non so, da un'età che va dai 13 ai 90 anni, però l'importante è che siano persone che non si fermano a considerare l'apparenza delle cose, ma vogliono vedere, andare oltre, vedere cosa c'è nella vera realtà, dietro le cose. Persone che amano approfondire tematiche particolari, ecco, come, non so, il trovare senso alla propria esistenza, comprendere la necessità di sottrarsi all'identificazione che noi tutti facciamo, quella cui siamo portati a fare, quella di un sé infelice, pieno di paure, per esempio il tema che viene svolto nel libro si intitola La ragazza di Madreperla, oppure il tema del conflitto interiore che lacera ogni uomo ogni volta che si trova di fronte a una scelta, quindi il conflitto tra il bene e il male, no? E questo viene preso in esame nel libro che si intitola Nella sua mente. Oppure hai un altro tema importantissimo, è quello del rispetto e su come la nostra vita vada strutturata proprio sul rispetto per ottenere il meglio per noi e per gli altri. E questo viene preso in considerazione nel libro che parla del cappellaio più famoso al mondo, direi. E poi nell'ottavo mondo, ad esempio, vabbè, la necessità di superare, l'abbiamo detto già prima, il pregiudizio, di guardare oltre proprio e di comprendere anche l'esistenza della parte divina dell'uomo, che è quella che in qualche modo ci permette, l'unica che ci permette di ottenere una vera trasformazione, una vera evoluzione e superare la dualità già qua in terra, ecco, senza dover aspettare una vita futura.
Bellissimo. Dario, vuoi fare tu una domanda?
No, più che una domanda, una considerazione. Parliamo di una narrazione per immagini, come diceva Rossana, è un racconto nel quale voi che avrete la curiosità e quindi la voglia di leggerlo vi ritroverete avvolti. Davvero tridimensionale. Poi è un genere che io personalmente, per quel poco che possa contare, adoro, e che mi riporta a un altro autore di cui ho divorato e continuo a divorare tutti i romanzi, che è Marco Buticchi, che segue questa linea con una ricorrenza di personaggi e proprio con questa capacità di far vedere il film della storia mentre la si sta leggendo. Loredana.
Allora, 10 minuti sono trascorsi, io dico solo una cosa perché Rossana lo sa che adoro questo personaggio, ricordiamo Giuseppe Borsalino, e quindi c'è anche questa pubblicazione da parte di Rossana che è stato pluripremiato, giusto?
Sì, esatto, sì, ha vinto molti premi, sì, un romanzo storico, sì. Che, come hanno detto appunto, è l'unico romanzo, l'unico, diciamo, non so, è un romanzo storico che ha il ritmo del thriller, per cui ecco, in qualche modo.
Sarà un piacere leggerli, e che a questo punto appunto sono finiti 10 minuti, anche se come sempre staremo qui delle mezz'ore a chiacchierare con i nostri autori.
Sono qua, ti soccorro. Perfetto. Ti soccorro subito, perché capisco, e vale anche per me, che in questa, come in molte altre occasioni, 10 minuti sono oggettivamente pochi, perché vorremmo parlarne, a rischio però di spoilerare il contenuto. Comunque anticipo a Rossana che sono curioso anche di leggere Borsalino a questo punto. Grazie Rossana Balduzzi.
Grazie a voi, grazie davvero. E saluto, grazie, un saluto Rossana. A tutti.
E con Loredana Ciella andiamo in pausa, cara Loredana.
Sì,
prendiamo,
ci ritroviamo
fra 30 secondi, prendiamo fiato. Andiamo in pausa dopo Rossana Balduzzi, fra poco con noi Susanna Trippa, la Clessidra, a fra poco.
Caffè Italia, ogni giorno raccontiamo storie.
Clessidra, un'idea di Loredana Cella.
Seconda parte della Clessidra numero 21, Dario Albertini e Loredana Cella. Loredana.
Eccomi, siamo di nuovo qui con una nuova autrice per questo episodio. La presenti tu?
Sì, perché la storia che viene a raccontarci, che è quella del suo libro, che si intitola Una storia che consola, pubblicato da LFA Publisher, mi riporta a un romanzo che è diventato recentemente una fiction, La storia di Elsa Morante. Quando ho sfogliato per la prima volta Una storia che consola, è stato un flash immediato. Ben trovata, signora Susanna.
Buongiorno, buon pomeriggio, anzi.
Grazie per
pomeriggio a voi.
Grazie per essere con noi. È giusto il mio riferimento, credo, no? Lei cosa ne dice?
Beh, come periodo storico direi di sì.
Ci siamo. Ma adesso avrà modo di spiegarci anche le differenze. Loredana Cella.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eccomi, allora io do il benvenuto alla signora Susanna e a questo punto, come facciamo sempre, ci sono questi 10 minuti a disposizione per raccontarci del suo libro e io farei che girare la clessidra e lasciare a lei la parola. Prego.
Prego, signora Susanna.
Va bene, grazie mille di questa opportunità di poter parlare del mio ultimo libro, pubblicato da poco, lo scorso novembre. E questo libro è nato durante la primavera del 2020, quando noi qui in Italia eravamo tutti chiusi in casa durante il lockdown. Allora in quel periodo si aveva, penso un po' tutti, davvero bisogno di una storia che consolasse. E io mi sono ritrovata a riguardare, anche se l'avevo già fatto nel passato, un pacchetto legato da un nastrino consumato naturalmente, un pacchetto di lettere, biglietti, cartoline ancora degli anni 30, ed era lo scambio epistolare dei miei genitori durante il loro lungo fidanzamento a Bologna dal 1934 al 1940, quindi siamo in piena epoca fascista. E non lo so, e poi si sono ho riletto tutto questo dialogo, poi si sono aggiunte, ho ricostruito anche con le immagini delle foto man mano che trovavo d'epoca che si riferivano a questi sei anni, dal 34 al 40, e poi ho cominciato a scriverci sopra, documentandomi ancora di nuovo sul periodo, cercando di essere nelle mie piccole possibilità il più oggettiva possibile, cercando di fare uno sfondo all'epoca in cui i miei genitori vivevano, uno sfondo fatto di quello che accadeva politicamente, socialmente, ma anche come costumi, quindi la musica, le canzonette che c'erano, l'avvento della radio, i cinema e così, uno sfondo un po' di questo tipo. In quello scambio epistolare dei miei genitori io ho ritrovato delle caratteristiche di loro quando poi anni dopo naturalmente li ho conosciuti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, io sono stata la seconda figlia, per cui sono nata nei primissimi anni 50. E però ho trovato anche degli elementi molto diversi da quelli che conoscevo dei miei genitori, perché ovviamente li avevo conosciuti molti anni dopo, quando non erano più ragazzi. Perché nell'epoca del loro fidanzamento mia mamma aveva 19 anni, mio padre 27, per cui naturalmente erano molto diversi da come li ho conosciuti io. È stato molto affettivamente molto bello, ma anche molto interessante vedere queste somiglianze, queste differenze. Poi questa storia, perché il titolo? Questa storia ho trovato che mi abbia veramente consolato, non perché io abbia trovato una storia perfetta, perché è una storia molto normale, molto semplice, di due giovani che si conoscono, pian piano si vogliono bene, superano anche le incomprensioni e cercano di procedere, di andare avanti sul loro cammino e di arrivare poi al punto nel 1940 di formare, di sposarsi, di formare una famiglia. E dopo due o tre anni l'Italia sarebbe entrata in guerra, però mio padre ha sempre detto vabbè, dicevano che era una guerra lampo, ma ci aspettavamo che finisse, chissà quando non ci saremmo poi sposati, e quindi fanno questa cosa. E mi ha consolato effettivamente questa storia, proprio forse per la sua normalità, perché non è una storia perfetta e quella esiste solo nelle fiabe, ma proprio perché quel loro procedere lungo il loro cammino di conoscenza, di vita, eccetera, mi ha ricordato quella caratteristica di buona volontà di noi umani, che sempre tentiamo e ritentiamo di procedere nel nostro cammino, nonostante le batoste che possiamo prendere durante la nostra vita, nonostante a volte i potenti, più che aiutarci, facciano esattamente il contrario. E così questa caratteristica umana io la trovo molto commovente, l'ho vista impersonata da quelli che erano i miei genitori nel loro piccolo percorso, e mi sembra anche un messaggio di speranza. Ecco.
Bello.
Dario, lasciate la parola.
Bello. Perché una storia di tanti anni fa ci porta nell'attualità, con tutte le sue differenze. Esistono ancora, secondo lei, signora Susanna, i rapporti epistolari di quell'intensità?
No, penso che non esistano. E a questo proposito mi piacerebbe, potrebbe essere un'idea, portare proprio questo modo di comunicare di quei tempi, perché poi i miei genitori abitavano nella stessa città, quindi Sì, le lettere sono state scritte nei periodi in cui erano un pochino più lontani, una al mare, l'altro in città, però cartoline, biglietti in cui si mettevano anche d'accordo sugli appuntamenti, ma poi nelle lettere svisceravano anche delle incomprensioni che erano nate tra loro, cercavano di dipannare la matassa, per cui con rispetto, con molta buona volontà, con attenzione, mettendo tanta energia in questo rapporto. E quindi per me sarebbe anche interessante trovare degli insegnanti incuriositi da questo e che volessero avvicinare i giovani, potrebbero essere delle superiori, a questo tipo di comunicazione, che era quello dei loro bisogni a questo punto, molto prima ovviamente dei social, dei cellulari e così, quando ancora i fidanzati si guardavano negli occhi invece di avere lo sguardo sul telefonino.
Esatto. Loredana, mi prendo ancora 30 secondi se me lo concedi. Io ho citato prima la storia di Elsa Morante. Recentemente Rai 1 ha trasmesso la ricostruzione delle ultime ore prima dell'arresto ordinato da Vittorio Emanuele, dal re Vittorio Emanuele, di Benito Mussolini. E in quella storia, così come ce l'ha proposta la televisione, c'è quella di due ragazzi, c'è quella di Italo e c'è quella di Beatrice, lui figlio di un militare morto in circostanze misteriose, per così dire, per quei tempi, lei infermiera. E non c'è il rapporto epistolare, ma c'è un rapporto di sguardi e l'attraversare tutto ciò che la guerra è stata fino al potersi finalmente abbracciare. Il suo libro mi porta, signora Susanna, inevitabilmente a parlare del costume. Abbiamo già sfiorato quello della tecnologia, l'influenza della tecnologia sui rapporti. Io vado un po' più nel profondo, dall'esperienza dei suoi genitori. Quanto era importante la difficoltà, il sacrificio, la sofferenza nel creare rapporti?
Sì, secondo me lo era molto. Lo era molto, perché io l'ho sentito in queste lettere, perché bisognava mettere d'accordo, smussare gli angoli, le asperità del carattere dell'uno e dell'altro, e metterli d'accordo. E secondo me loro l'hanno, da persone semplici, l'hanno comunque fatto questo, hanno comunque fatto questa operazione. E a me sembra anche di aver notato che la primissima volta che c'è stato uno scambio epistolare, proprio nell'estate, nel momento subito successivo a quando si erano conosciuti, hanno avuto l'occasione di stare uno distante dall'altro, e secondo me quello scambio epistolare in cui facevano molta attenzione alle parole, a quello che si scrivevano eccetera, li ha avvicinati molto di più, e sarà stato non so un 15 giorni così, di quello che forse sarebbe stato se si fossero visti di persona, perché forse quando si scrive si mette molta attenzione, almeno allora, no? Certo. Perché non sono i messaggini, quindi, quindi io l'ho notata questa cosa, secondo me c'era, ecco.
Loredana.
Poi non lo...
Sì, allora i 10 minuti sono finiti, però io volevo soltanto far presente una cosa della signora, non di quest'ultimo libro, ma della sua capacità di scrittura che va in ogni dove, perché... mi dica se non sbaglio, il primo libro sono dei racconti di sogni e di magia, poi ha scritto un libro, Il viaggio di una stella, un romanzo epico fantasy, e un altro libro che è autobiografico, Come cambia lo sguardo, per cui mi sembra che insomma, la signora abbia veramente una capacità di espressione non indifferente, no? Riuscire a scrivere di tante cose, di tagli così diversi, quindi complimenti per questa sua capacità, infatti, come dico sempre, quando abbiamo questi autori viene sempre voglia di prendere tutti i libri e mettersi lì a leggerli e trascorrere il tempo così per conoscerli meglio.
Abbiamo anche il cane della signora Susanna, che vuol dire la sua.
Sì, sì. Sì. Signora, non è qua, non è vicino a me, però è una stanza sotto, per cui alla, sì,
alla, certo. Alla sua personalità. Grazie, signora Susanna.
Grazie, grazie a voi moltissimo.
Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio.
A risentirla presto.
Anche da parte mia, grazie ancora.
Susanna Trippa, Una storia che consola, LFA Publisher. Loredana, andiamo via.
Certamente sì, e ci ritroviamo per il prossimo episodio e quindi a presto.
Grazie a te, grazie sempre. Tutti gli episodi della Clessidra, dal 21esimo, cioè questo, fino al numero 1, sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia, anche da Dario Albertini. Grazie per l'ascolto. Torneremo a girare la Clessidra con altri due autori nel prossimo episodio. Dovete portare pazienza una settimana. A risentirci.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.